Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Settima giornata dell'Australian Open, Jasmine Paolini agli ottavi di finale, ma fuori clamorosamente Iga Swiatek, che salutano anche Dimitrov e Ruud. Questo e altro in questa puntata di Schiaffo al Volo. In studio con me Fabio Colangelo, Jacopo Lo Monaco.
Ciao, ciao. Buongiorno. Ciao.
Buongiorno. Oggi è una giornata più liscia, diciamo, non è andata lunghissima rispetto a quanto...
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione, sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Abbiamo passato, diciamo, nelle due giornate precedenti, in particolare quella di Medvedev. Lo so, l'ho detto anche ieri, però ancora siamo un po' traumatizzati.
Da quella.
Forse. Per quello sottolineo, dico, oggi tutto sommato non abbiamo finito alle 6 del pomeriggio. Partiremo come sempre dall'argomento Italia, andremo a toccare dei temi chiaramente super interessanti nel tabellone femminile, come accennavamo, perché insomma è uscita la testa di serie numero 1, e poi via via con schiaffo, domande, pronostici. Jacopo, sei pronto con le domande?
Sì.
Ok, perfetto. Te lo chiedo prima, così almeno
bello
poi...
deciso. Ade...
Sì, l'ho visto.
Devi chiederlo prima. Adesso mi hai messo in grande difficoltà e potrei aver mentito spudoratamente.
Ah, però l'hai, no, fatto, guarda, l'hai fatto alla grande, cioè l'avresti fatto. Mi sembravi credibile.
Quelli in giallo sono le domande selezionate.
Confermo.
Mi sembravi credibile, infatti l'hai fatto talmente carico che normalmente avresti fatto una faccia diversa, tipo quando dovevi svegliarmi questa notte.
Ci arriviamo dopo.
Ci arriviamo dopo.
Polemica stanotte.
Sì, subito polemica. Veniamo a noi, dai, ci sarà parte per scherzare, partiamo un po' più seri. Partiamo da Jasmine Paolini agli ottavi di finale. Che brava?
Bravissima. Non brava, bravissima. Noi purtroppo, io e Jacopo purtroppo eravamo impegnati su altre partite alla stessa ora, quindi abbiamo visto come al solito quel poco che si riesce a vedere.
Io anche, sulla... quindi il dono dell'ubiquità non ce l'abbiamo. Però possiamo parlare del match in generale, penso che l'abbiate seguito, no? Nel punteggio, sì. Nell'evoluzione, era sotto 4-1 nel secondo set e da quel momento lì qualcosa è scattato perché ha chiuso 6-4.
È entrato Guido in cabina un attimo, dopo la fine del match la stava commentando lui con Dario, mi sembra.
Sì.
E ha detto, nel momento in cui ha controbreccato nel secondo, lei ha giocato benissimo e l'avversaria è sparita completamente.
Allora, visto che comunque non possiamo entrare nel dettaglio non avendola vista in commento ed essendo impegnati in contemporanea in altro, andiamo a sentire Jasmine Paolini ai nostri microfoni, poi torniamo a commentare.
Sono molto contenta, e è una soddisfazione. Lo volevo tanto e niente, oggi sono scesa in campo determinata e insomma penso si sia visto e sono veramente felice, significa molto. Ma guarda, è difficile diventare quello che al momento è Jannik, veramente in Italia penso si respiri veramente la Sinnermania e dalle finals alla Davis quello che sta facendo è veramente incredibile e è incredibile anche il ragazzo che è, io lo conosco da più o meno, non lo so, 4-5 anni, la prima volta che fece quarti a Parigi forse cenammo qualche volta insieme, all'epoca era allenato ancora da Riccardo Piatti e niente, veramente una persona incredibile, è rimasto il solito ragazzo semplice, simpatico e spontaneo che era quando l'ho conosciuto io e è veramente io penso che sia veramente un esempio per tutti gli sportivi italiani, veramente, è una persona eccezionale.
Ascoltami, tu hai eguagliato il risultato di un certo Enzo Furlan agli Australian Open, agli ottavi di finale del 96, anno in cui tu sei nata. Ti avete parlato, era un obiettivo?
No, lui mi disse, ma sempre detto, guarda Jasi, io in Australia i primi anni ho sempre fatto fatica, poi un anno magicamente ho fatto ottavi. E in realtà è andata un po' così anche per me, perché fino a quest'anno non avevo questo buon rapporto, diciamo, con l'Australia, e anche se il torneo è pazzesco, però io, diciamo, che venivo qua e non riuscivo a esprimermi, e quest'anno ho fatto ottavi anch'io e niente, sono contenta.
Ha ragione, perché non aveva mai vinto una partita in Australia prima di questo torneo, e adesso non solo ha vinto, non solo agli ottavi, uno guarda il tabellone e sogna, perché c'è Kalinskaya all'ottavo di finale, poi eventualmente Zheng Doden con la Zheng, e poi ne parleremo, visto che l'avete commentata, anche lei, che è chiaro, sarebbe favorita in un eventuale match con Paolini, però non stai trovando Serena Williams dell'anno, insomma, del 2015, via, mettiamola così, visto che citiamo anche la Roby così in qualche modo, e poi di là ci sono Noskova, Svitolina, Zarenka e Jastrenska. È un tabellone con G, onestamente, che da disegnarsi da solo quasi, cioè se ti chiedi alla Paolini compilalo con chi vuoi, no, nell'ottica è metti più o meno queste.
Beh, puoi mettere peggio.
Sì, puoi mettere peggio.
Ecco, è subito arrivato.
Eccolo là. Cioè,
il punto
vale la stessa cosa
per le altre. Certo. Va bene. Cioè, è chiaro che loro stesse possono dire metto la Paolini e non la Rybakina se devo prendere una testa di serie. Però noi guardiamolo dal lato positivo italiano e dal momento che sta vivendo. Che momento è? Che momento? Come si continua ad approcciarsi a questo torneo, visto quello che sta succedendo intorno, con la freddezza del dire io faccio il mio, che è quello che poi dicono tutti gli sportivi, o banalmente guardando e dicendo ok, io faccio il mio, però che opportunità ho? Tu cosa faresti? Mettiamola così.
Bisogna ragionare su io faccio il mio, perché sennò poi rischi di andare a guardare troppo in là, ti metti una pressione addosso che in questo momento, della quale non hai bisogno, perché comunque tutte le ragazze in questa zona di tabellone lo guardano e pensano oh, guarda un po'
cosa sta succedendo,
perché chi più chi meno, ognuna ha la propria storia. Mazarenka ha già vinto questo torneo, però tutto ci si aspetta forché magari riesca ad andare di nuovo in fondo. Svitolina, sappiamo la sua storia negli slam, si può andare avanti. Zheng è rimasta la testa di serie più alta,
la 12,
però non ha per niente convinto stanotte, quindi ci sono motivazioni dappertutto. Devono riuscire a guardare la prossima partita, perché
l'approccio, diciamo, basico.
Sì, perché se Jasmine pensa ok, gioco con Kalinskaya e se vinco c'ho o la Zheng o Doden, e poi cavolo, se per caso vinco anche quella, male che mi vada, c'ho Azarenko
o Svitolina,
che sono delle campionesse,
ci mancherebbe,
però non sono più le campionesse di qualche anno fa,
sono Azarenka prime, ecco.
Esatto. E quindi così non funziona.
No. Jacopo, che partita sarà? Proiettiamoci lì allora, perché in tanti a me hanno chiesto, penso saranno arrivate anche le domande, mi sono arrivate su Twitter, cosa fa Paolini? Paolini può arrivare in finale? Paolini può fare semifinale? Cioè, mi è arrivato questo tipo di domande. Bloccali.
Quelli che ti hanno scritto Paolini può far finale, bloccali.
Va bene.
Addirittura.
È carico Jacopone.
Jacopo lo vede. Sì, è tranquillo, ma carico.
Sì. O forse di start,
è la tensione a tre ore dal fischio d'inizio.
Certo.
Vieni allora, da noi, facciamo però una premessa.
Stacca un attimo, stacca facciamo il match delle 18.
Kalinskaya è favorita dai book. Mm-hmm. Ok?
Quindi
già, se dovesse perdere la Paolini, nessuno deve scrivere come ha fatto a perdere. Poi, certo, se stava 6-1, 5-2 e perde, possiamo anche dirlo.
Ok.
Però oggi, in questo momento, Kalinskaya è favorita e anche abbastanza nettamente, che mi ha sorpreso, perché in classifica mondiale sta dietro, perché l'unico precedente l'ha vinto la Paolini.
Quindi già
perché la Kalinskaya favorita?
Vediamo, arriviamo. Perché la secondo te perché
allora,
i Bukis danno la Kalinskaya favorita?
Oggi ha dato una dimostrazione di carattere pazzesca, perché perdi il primo set con la giocatrice che sicuramente ha più esperienza di te, che ha fatto risultati molto migliori di te. Lo butti via, tra virgolette, perché sei 6-3 al tiebreak, quindi un set molto dispendioso, vai a tanto così da vincerlo, hai un quarto set point, perdi 10-8 al tiebreak. Non so quante ragazze in quella situazione avrebbero avuto la forza di reagire e vincere il secondo 6-1. E poi punto a punto al terzo, ricordandosi di quello che è successo nel primo, l'ha vinta lei.
Mm-hmm. E già quindi c'è personalità o comunque sì, momento di fiducia.
È un bel stato messaggio.
Di... Okay. Ma basta questo per girare precedenti e
beh,
tutto?
Uno il precedente.
Ok. Però io guardo il tabellone, al di là della Stephens, Kalinskaya ha battuto la Volinets, la Rus e la Stephens. Non è che è arrivata qua battendo anche di nuovo
Serena Williams.
Serena Williams.
Sempre lei.
Sì, ho voglia di citarla sì, oggi sì, Serena. Sì. Beh, ci sta, no? Devo citarne una forte per dire... Cioè, non è che sei arrivata qua facendo il grande colpo il nome. Volinets, Rus e Stephens. Forte
sì,
quanto vuoi, slam
contro
quanto
Schneider,
vuoi.
Maria e Blinkova. Si equivalgono?
Sì, più o meno sì. Beh, secondo me sono leggermente più forti. Però vabbè, ok, dai, si equivalgono, dai. Passo di lì. Secondo te, Congi?
Sì, anche secondo
dai,
me. Cioè, sì, ma sarebbe va un bene, filo più... Secondo me sono magari un filo meglio quelle di Paolini, però Kalinskaya ha battuto la vincitrice Slam, che poi Jasmine non ha battuto, dai.
Sì, va bene, dai. Quindi, arriviamo al dunque di questo ragionamento sulla
allora,
partita Paolini.
Se la Blinkova riesce a impostare la partita su un ritmo, secondo me il ritmo che riesce a mantenere la Blinkova la Kalinskaya è più alto, riesce a farlo per 2-3 set con continuità, deve riuscire a comandare non sempre però abbastanza la Paolini, non deve lasciare troppo in mano il gioco, può farlo, credo che sarà un match anche molto mentale, cioè entrambe
con quella cosa lì che ci stavamo dicendo.
Entrambe con non è finita lì in caso di vittoria,
sì,
me la gioco. E quindi sarà un
chi
match
gestisce
di,
meglio questa cosa?
Di emozioni.
E questo come facciamo a saperlo? È
per me avere Furlan in panchina è un plus per la Paolini.
Ci stai già dicendo dove andiamo tutti domani col giochino, eh?
Beh, sfavorita
sì, esatto,
vale la pena.
Sì. Appena me l'hai detto, a me si è accesa blin, la lampadina. Sì.
Poi... A volte uno dice, ok, se è sfavorita...
C'è un motivo.
Hai sempre la paura che sanno qualcosa che tu
sì,
lo sai,
sì,
no?
Sì, però a volte sbagliano. Perché
certo,
sennò,
per fortuna.
Esatto. Va bene. Congi, stavi per aggiungere qualcosa?
No.
Era una finta.
Sono d'accordissimo su Renzo.
Va bene. E speriamo che possa davvero...
tranquillità.
Possa portare quel qualcosa in più di aver giocato un ottavo di finale Slam, proprio lì in Australia, quello che citava Jasmine prima ai nostri microfoni. E andiamo all'altra notizia della giornata del tabellone femminile, abbiamo iniziato da lì e proseguiamo. Iga Swiatek aveva rischiato, era sopravvissuta al turno precedente, questa volta non è così con Noskova che insomma si regala un qualcosa di clamoroso e per me personalmente al di là di quanto avesse rischiato, proprio perché aveva rischiato, era un discorso che stavamo facendo anche l'altro giorno, ha rischiato ma adesso è consapevole e invece evidentemente c'è qualcosa che non va.
Sì, la penso esattamente come te, io l'ho pensata esattamente allo stesso modo, è riuscita a uscire da due partite difficili perché anche con la Kenny nel primo turno è stato difficile, meno difficile ovviamente rispetto alla Collins, perché con la Collins era 4-1, 15-40, 4-2, 0-40, quindi è chiaro che è stata più difficile, però quelle due vittorie mi avevano fatto pensare che avesse un po' scollinato, anche perché il valore assoluto delle due avversarie era diverso rispetto, con tutto rispetto, a quello della Noskova, che magari poi farà una carriera migliore sia di
certo,
Kenny che di...
però in questo momento, ragioniamo in questo momento.
Esatto, anche come esperienza, come palmarès e quant'altro, e quindi tutto pensavo fuorché perdesse oggi, nonostante abbia giocato piuttosto male i primi due turni, quindi lo si poteva quasi anche pensare, ma io non me lo aspettavo, onestamente.
Jacopo, quanto sei sorpreso da 1-10 anche tu e qual è stata la cosa che ti ha deluso di più di Swiatek oggi?
Sorpreso sì, poi ripensi a come ha giocato con la Collins e il fatto era che è stata più la Collins a perderla della Świątek a vincerla, e credo che anche lei se ne sia resa conto. Quindi esci con le sensazioni, ok, vedi, mi sono tolta la difficoltà, però non hai buone sensazioni di come stai colpendo la palla, ed evidentemente oggi le ha ritrovate queste
dietro.
Brutte sensazioni. La Noskova sta giocando bene, probabilmente vale più della sua classifica che è di 50, aveva dato 2-7-0 all'Andreeva 2 settimane fa.
Uno, classe 2004, quindi ci sta che ci voglia un attimo, perché dobbiamo sì. ricordare anche quello. Scusa se ti ho
interrotto. E poi la realtà è che la Świątek, quando va, punto, la Świątek è forte quando prende un vantaggio e non la prendi più. Quando è lì lì, gioca un po' meno bene, gioca con più insicurezze, a volte rischia troppo, soprattutto col dritto, che è ballerino. Indubbiamente aver cambiato il movimento del servizio, ci vuole tempo per inserirlo nella tua meccanica, e cioè alla fine quando servi devi pensare a come, devi pensare adesso servo lì, per poi se arriva qua faccio questo, se arriva là faccio questo. Se invece stai a pensare adesso devo ricordarmi che il braccio non lo devo tenere, lo devo tenere sciolto, stai pensando a quel colpo ma non stai pensando a tutto il resto. Non è facile.
Quello che dice Jacopo secondo me si vede tantissimo, non so se l'avete intravisto, perché anche questo non era un match che commentavate, ogni tanto tendiamo a dormire perché prima o poi, se no, banalmente, bisogna anche ammettere, a chi ci ascolta, no? Quindi non so se l'avete visto, ma se avete visto l'ultimo game di servizio di Noskova, che va sotto 0-30 e dopo aver servito bene per tutta la partita, lei sente la pressione. Świątek fa i primi 2 punti e poi... in quel momento è falla giocare. Invece sbaglia una risposta banalissima, 15-30, e poi sbaglia di nuovo un colpo veramente gratuito. Adesso non ricordo se fosse nello scambio di dritto o di rovescio. Poi dopo sbaglia di nuovo una risposta, cioè le ha in qualche modo consegnato il game, cosa che non ti aspetti dalla numero uno del mondo in quel momento. Quindi quello che dice Jacopo secondo me è stragiusto, ha dimostrato che quando è lì anche lei, invece che far sentire io sono la numero uno del mondo, qualche volta non succede, ed è sorprendente per me per il valore di fondo della Świątek, che io reputo altissimo, però evidentemente inizio a pensare che mi sbaglio io a reputarlo così alto, perché se non perché se è una cosa che tutto sommato non succede così di rado, quella di vedere la Świątek che combina qualche pasticcio, forse è una mia valutazione. Scusate se ho fatto questa.
Secondo me le manca una cosa, un po' di carisma. In quel momento lì dovrebbe guardarle negli occhi l'avversario e dire: oh, io sono la numero uno al mondo, adesso questo game tu non lo fai. Che è quello che aveva Serena, che è quello che aveva la Sharapova. La Barty non è stata abbastanza al top, però secondo me quel game l'avrebbe giocato in maniera diversa. Si metteva lì, giocava il back e diceva: adesso
fammelo.
Fammi vedere che cosa sai fare sotto pressione. La Świątek probabilmente non è così sicura dentro di sé, o forse in questo momento non è così sicura.
Però il problema è, guardo le altre, neanche le altre ce l'hanno.
Infatti.
Sabalenka non ce l'ha, Goff forse, abbiamo visto al US Open, ma neanche.
Comunque sai che con la seconda ti può dare
fatica.
Qualcosa, col dritto va in tensione e magari sbaglia, quindi dici giochiamo.
Ed è la ragione per cui alla fine probabilmente c'è così tanta varianza nel corso degli slam, nel corso dell'anno, nei tornei femminili, banalmente. Viene a pensare questo. Va bene, abbiamo dato i dati, classe 2004, avevo una statistica. Prima Tin a battere la numero uno al mondo all'Australian Open dal 99, quindi erano passati un bel po' di anni. E Noskova all'ottava di finale con Svitolina. Vogliamo chiudere con due parole su la Zheng, visto che l'avete commentata nel derby, Congi?
Ha fatto fatica, è partita molto bene, 4-0, 5-1, sembrava una partita che sarebbe durata poco più di un'ora, insomma, proprio due sport diversi sembravano, poi lei è calata, Wang si è sciolta, è stata più tranquilla, più rilassata, ha iniziato a colpire meglio la palla, a sbagliare di meno. E da lì un parziale veramente, veramente importante della Wang, che poi nel terzo si è giocato punto a punto, lotta, un po' di paura da parte di entrambe, come era comprensibile. è stata brava Zheng nel super tiebreak a rimanere comunque sempre uno o due punti avanti, a parte il primo punto che l'ha perso, poi è stata sempre avanti e non ha mai dato la possibilità alla Wang di vincere realmente la partita, però non ci ha impressionato neanche lei obiettivamente. Doden io non l'ho ancora vista giocare, però ho visto i punteggi, è vero, non ha battuto Serena Williams, però vai a leggere i punteggi e quando vedi tre partite vinte così nettamente pensi, ah, bene,
evidentemente la palla gli sta dentro, bene, insomma, bene, considerando anche esatto, il tipo di gioco, bravo, della Doden.
Esatto, bene, sta giocando bene ed è continua, perché tre partite in cui non fa arrivare neanche un avversario a 5 in un set vuol dire che sta giocando molto bene, quindi non la vedo così scontata la Zheng nei quarti.
E tu come la vedi, Jacopo, visto che avevi dato la Zheng a inizio torneo nel nostro articolo, insomma, di preview, no? Che di solito firmiamo tutti assieme su favoriti, sorprese, chi seguiremo. Per te la sorpresa poteva essere la Zheng, noi abbiamo dato Andreeva e tu hai dato la Zheng ad arrivare avanti. Qui francamente è la testa di serie più alta in questo lato, in questo quarto, per portarla in semifinale. La chance
se
c'è.
Quella dei primi quattro game va in semifinale.
Ok.
Se quella del resto del match non ci va.
Beh, quattro game sono pochi, considerando poi quanto è il resto del match.
È un po' inspiegabile. 5-1. No, perché
non,
già...
Non ti era piaciuto?
No. Okay, quei due che sono successivi, già la partita era... Stava modificando. Cioè il ritmo che ha tenuto nei primi quattro game non l'ha più mostrato, se non a sprazzi nel terzo.
Cosa le manca?
Non lo so, è stata una partita talmente strana che non voglio neanche troppo incentrarmi, perché ha avuto un calo proprio di energia a un certo punto, non spingeva più. È passata da giocare con la sesta marcia alla terza, senza motivo, per poi ritrovare energia all'improvviso. Quindi l'ha sentita così tanto da un punto di vista emotivo, perché è una connazionale, ha 9 anni più di lei, magari... ci ha palleggiato la prima volta che aveva 10 anni, questa 19, e la vedeva come idola, certo. Non lo so. Poi ha fatto anche scelte strane a un certo punto, si è inventata delle smorzate orrende da vedere, anche sul match point, poi le è andata bene.
Sì, è vero.
A momenti serviva benissimo, altri momenti no, quindi tanti doppi falli nei primi due set, nel terzo no.
C'è margine,
un po' indecifrabile. Poi ha questo diritto molto carico che può dar fastidio alle ragazze perché non sono abituate a subirlo, però ci sono stati dei momenti in cui ha giocato solo in un lato con quel colpo, magari riusciva ad aprire, a guadagnare campo e tornava lì e l'altra era lì che aspettava e quel vantaggio che aveva preso era smarrito.
Chiaro.
Secondo me la deve rivedere questa partita con il suo allenatore, che è uno che tatticamente... è intelligente, che ha avuto l'esperienza con la Goff l'anno scorso, secondo me gli potrebbe tornare utile, e vedere le cose che ha fatto male, oltre alle cose che cioè inizi con le cose che hai fatto male, concludi con le cose che hai fatto bene, e potrebbe essere utile contro la Doden, che tira molto forte, sbaglia anche tanto, lei quindi deve non permettere alla Doden di investirla, perché se le tira forte dalla parte del dritto la Zheng può andare in difficoltà.
Mi fa specie che entrambi mi state dicendo che Zheng e Doden può venire fuori una partita. Nella mia testa era Zheng ha superato questo ostacolo, adesso secondo me Doden non è un problema, invece per entrambi potrebbe essere così, quindi me la prendo come un...
C'è una cosa divertente da Doden che ha raccontato oggi, che l'ha accompagnata il fidanzato fa il pompiere in Francia e ha chiesto il permesso,
certo,
però scadeva credo oggi, perché non
si aspettava di andare così avanti,
quindi dice adesso che facciamo, e io spero che glielo prolunghi.
Ma sì, dai, cioè, anche perché è il classico, e adesso se ne va, perdo e dovevamo restare, sì. Cioè è chiaro che un po' di scaramanzia dicono che non c'è.
In Francia non devono dimenticare il gas acceso, perché non ci deve essere bisogno in questo momento.
Ok, va bene.
Di Grisù, non so se vi ricordate chi fosse Grisù. Era il drago che voleva fare il pompiere, è un cartone animato.
No, su questo
tu sei troppo giovane, lui.
Tu te lo ricordi, sì. Grisù? Che suo papà si infuriava perché suo papà invece voleva che andasse in giro a incendiare tutto.
No, non ce l'ho, il drago Grisù mi manca, però bellissimo, hai fatto bene a tirare fuori l'aneddoto. Chiudiamo il femminile, andiamo al maschile, sì. Andiamo al maschile, dove fuori Dimitrov, fuori Rud, diciamo queste due probabilmente sono le notizie più importanti. Io banalmente sono molto tre volte più sorpreso dall'uscita di Dimitrov con Borges, il portoghese.
Sì, beh certo, perché per il valore dell'avversario, perché è vero che Norri non aveva impressionato, ha rischiato grosso di perdere con Zeppieri, però è comunque Norri.
È comunque qualcosa.
Esatto, è uno che è stato top 10 e quindi Rud non è Rud di due anni fa, non è su questi. Già la dichiarazione che ha fatto un po' scherzando quando dopo una vittoria gli hanno chiesto, gli hanno detto hai fatto finale già in tre slam per fare finale qui, e lui ha risposto mettiamoci un po' di terra battuta sopra. Fa ridere, è una battuta simpatica, però faceva capire che in fondo lui non ci credeva, perché se no secondo me non la dici neanche. Mm-hmm. È stato molto simpatico, però a me ha fatto pensare non ci crede, cioè, si sente magari meglio in una TK, ha giocato abbastanza bene rispetto all'anno scorso, ovviamente non c'è paragone perché era arrivato a Melbourne senza fare la preparazione,
certo aveva scelto l'onda lunga,
una stupidata di livelli clamorosi. Detto questo, non mi aspettavo perdesse con Norri, però da Dimitrov, per come aveva giocato a Brisbane, tutto mi aspettavo che perdesse. Sì. con Borges.
Era in 7 partite vinte su 7 in questo 2024, Dimitrov si ferma con il portoghese, che diventa il secondo portoghese della storia
dopo
João Sousa agli ottavi di finale, quindi è un traguardo veramente storico per il Portogallo. Jacopo, ti salta la finale dei sogni?
Marca miseria, lo so, gliel'ho menata gramo io.
Sì, dici, è quello. La finale dei sogni, adesso, per chi non ci avesse ascoltato ieri, Congi, non so se c'era ieri, una domanda era qual è la vostra finale che vorreste di più in questo torneo, e Jacopo è uscito con una esotica Dimitrov Fritz. Io e Roby eravamo sul più classico sul del Sinner Alcaraz.
Esatto. Okay. Beh, ma Jacopo è un...
Adesso vorrei Borges. No, Caso.
Tu vorresti Caso. Mi dici qualcosa su Borges?
Mi ha stupito perché è un giocatore solido, che fa tutto benino, ma non ha il colpo che ti spacca.
Però
ha un
anche
buon
al
ritmo.
Turno precedente, no? Battere Davidovic e poi battere Dimitrov, evidentemente stai facendo qualcosa di molto buono. Scusa se tanto.
Sta molto bene fisicamente, evidentemente.
Fine.
Secondo me
ha finito il torneo.
Cioè, non diciamo, è un giocatore, no, con Medvedev non vince mai. Come ne esce?
No,
come glielo fa il punto?
Sono d'accordo. No,
anche infatti, perché io credo che Medvedev il suo passaggione a vuoto l'abbia fatto ed adesso sia un po' in
mandaletta. Poi Rusvori gioca meglio della sua classifica, il problema è che non sa chiudere le partite mm-hmm. che contano, cioè, e quello è un grosso problema.
Medvedev è sopravvissuto lì, io penso che anche in ottica Urkacz-Caso e arriviamo a quelli sopra, insomma... suo bel pericolo l'abbia scampato e adesso sia il giocatore che andrà in semifinale. Caso l'ho fatto io, sono rimasto abbastanza impressionato dal ragazzo perché gioca come se fosse il torneo di casa sua. Era, non dimentichiamolo, le prime vittorie slam della carriera. Batti comunque, non ricordo chi era al primo turno, al secondo, vabbè, Rune. Vado a controllare chi fosse al primo turno perché mi voglio... No, Agere, che comunque non è una partita...
Al quinto.
Non è una partita banale, batti Rune, vai a giocare con Griekspoor e giochi con una serenità incredibile. Ha servito benissimo, non ha nemmeno concesso una palla break. Griekspoor era scarico, ma scarico. Evidentemente le battaglie ai turni precedenti con Fils in rimonta da un set sotto, ma soprattutto al primo turno con Safiulli da due set sotto, secondo me si sono fatte sentire con una partita di ritardo sul mio ragionamento del giochino dei giorni prima. Però Caso veramente...
Mi ha ricordato,
fantastico.
Visto che volevo usare anch'io il termine serenità, quella che aveva Guga nel 97 a Parigi, che sembrava non si rendesse nemmeno conto che era Roland Garros. Ora, di strada prima di arrivare in finale è lunghissima, però se la sta vivendo proprio bene, c'ha quel clan nell'angolo.
Ce l'hanno tutti. Allora, facciamo, spendiamo le due parole perché i francesi sono spinti da questa...
Sono 10, ma valgono come 10.000.
No, poi ce ne sono un po' di più, ma ci sono questi ragazzi che sui campi laterali fanno un baccano incredibile e poi fomentano tutti gli altri, comunque magari filo francesi o ce ne sono un po' di bandiere sugli spalti, ma c'è questo gruppetto che si vede, che si era visto una partita con Di Umbera il turno precedente, tant'è che se andate sul Twitter della FFT, la Federazione Francese di Tennis, c'è Umbera che a fine partita va in mezzo a loro e cantano e saltano, cioè si è creata proprio questa atmosfera e i francesi se la stanno godendo, li stanno spingendo veramente a ottenere grandi risultati. Erano anche su quel campo il match Burel-Dodene, hanno fatto bel baccano anche in quell'occasione. C'è da vedere ora che cambieranno campi e non ci sono più i campi ground, quanti riusciranno a entrare di quelli,
quanti biglietti gli regala,
esatto,
Casò.
Quanti biglietti gli regala Casò, però se li porta dietro secondo me non è un male, perché sta vivendo veramente un torneo di una leggerezza assoluta. E nel tennis si è visto, non ha mai tremato, ha fatto cose bellissime, sono rimasto piacevolmente impressionato alla partita di Casò. Invece un francese che si è fermato è Urkacz, Umbert con Urkacz, partita decisa, ne ho seguita un po' perché ce l'avevo sull'altro schermo, non so se avete seguito qualcosa, sì, voi nel terzo set, quando Urkacz va a servire per il set, viene controbreccato, si va al tiebreak, il tiebreak scappa 6-0, sembra che stia rimontando, ma all'ultimo servizio buono il buon Ubi Urkacz gli pianta una prima esterna delle sue e goodbye.
A me ha impressionato Urkacz come si muoveva, cioè, in teoria Urkacz dovrebbe essere uno che prova a abbreviare lo scambio per venire avanti il prima possibile, invece correva come un disperato, come se fosse 1,75, non 2 metri o quasi. È veramente un bel giocatore perché fa sempre la cosa giusta, poi non basta contro tutti perché ha comunque delle piccole lacune dalla parte del dritto, però non sbaglia mai scelta.
Questa è una bella caratteristica, infatti, per uno che gioca a tennis.
Veramente.
Ottiene il massimo da quello che può fare. Difficilmente lo vedi perdere una partita, uno che può vincere e due contro un avversario più debole. Cioè lui il suo rendimento più o meno standard ce l'ha.
Va bene. Chiudiamo col vostro match, direi quello di match, cioè Carlos Alcaraz, 6-1-6-1 in meno di un'ora, poi quello si ritira. Problema quello, Shang, pardon, mi è uscita proprio da slang di paese, si ritira dopo dopo un game del terzo set. Congi, cos'è che aveva? Voi che l'avete
seguito? Problema al quadricipite della gamba destra, sì, okay, mancino destra.
Lì,
sì, esatto, che aveva quella fasciatura piuttosto vistosa. A metà del secondo set ha iniziato a far vedere che aveva male, ha iniziato a camminare un po' più storto, a un certo punto si è girato e ha detto all'angolo I can't move.
Okay. I can't move.
Alcaraz stava giocando benissimo, perché okay, è giusto sottolinearlo, Alcaraz stava colpendo la palla in maniera fantastica, la sensazione era che Shang comunque non avesse nessun tipo di arma per metterlo in difficoltà, non serviva abbastanza bene, il ritmo da fondo era più basso, ad Alcaraz i colpi mancini non danno particolarmente fastidio, quindi è stato un mix delle cose, poi comprensibilmente si è ritirato, aveva male, ha provato a farsi trattare, si è fatto togliere la fasciatura e come diciamo con Jacopo forse era fin troppo stretta, ma è giusto, se hai male non ha senso rimanere in campo, non hai rispetto per nessuno perché non offre un buono spettacolo e tu rischi solo di farti più male. Magari facendo uno scatto su una palla, perché poi comunque Alcaraz giustamente l'ha fatto muovere il più possibile.
Certo. Quindi, Congi, che giocatore diventa Shang? Perché io e Jacopo già ne abbiamo parlato in qualche puntata precedente, vorrei anche la tua. Secondo te è forte, molto forte? Quali sono i margini del cinese?
Voglio aspettare un attimo a vedere se cresce dal punto di vista fisico, perché se rimane questo...
È leggerino.
Sì, se rimane questo c'è il pericolo che pur essendo un braccio velocissimo, si muove bene, e Mancino lo aiuta... Però se rimane con questo tipo di fisico, con alcuni giocatori potrebbe fare tanta fatica, perché ormai più si va avanti e più certi fisici...
Chiaro.
Perché già Schwartzman, diciamo, è arrivato in top 10 con quel fisico,
è un giocatore speciale.
È speciale ed era già qualche anno fa. Secondo me, se prendiamo Schwartzman di 4-5 anni fa e lo già mettiamo oggi, lo stesso identico,
fatica,
non ci arriva nei 10.
Perché è diventata ancora più fisica, dici?
Esatto. Per me, questa è la mia idea, ovviamente.
No,
però è chiaro,
per
però già per esempio lo stesso Schwartzman, che è l'ultimo esempio di giocatore con un fisico piuttosto minuto ad arrivare nei primi 10. Ripeto, già quello di 5 anni fa, oggi nei 10 non ci va, quindi io per Shang ho paura di quello.
Però ha 10 centimetri di vantaggio minimo Shang rispetto a Schwarzman.
10 così tanti?
Sì.
Arriva un 80 Shang?
Sulla guida c'è scritto un 80, Schwarzman c'è scritto un 70
e non era un 70, era un 60. Quindi dici c'è un po' più di vantaggio banalmente.
Poi sicuramente, come diceva Fabio, il fatto che Mancino è un vantaggio.
Va bene.
Bella roba. Vantaggio, vantaggio. Bene.
Mi ha fatto ridere. Chiudiamo con Kecmanovic, l'uomo dei match point annullati in Australia, perché ne aveva annullati due al turno precedente con Struff, ne annulla due anche a Tommy Paul e si regala a Carlos Alcaraz e un giro sulla Rod Laver Arena. Jacopo, vai tu.
Impressionante, perché fisicamente al quinto Paul non ne aveva più, poi sicuramente nella testa c'era soprattutto il secondo match point perché se l'è giocato sul suo servizio. Però lui continuava a spingere, a correre come se fosse il primo set e come se non avesse giocato 5 set con Struff. Tra l'altro l'ho visto un po' più propenso a venire a rete, che gli anni scorsi non faceva, e mi chiedevo perché. Tira talmente forte da dietro, spesso riesce a guadagnare campo ma rimane dietro e continua a spingere, prima o poi sbagli. E invece oggi è venuto molto di più avanti, è stata una partita molto intensa fino alla fine del tie break del quarto e poi è venuto fuori lui, perché è stato più forte di testa e oggi ha dimostrato di essere molto meglio preparato atleticamente, perché Paul è scoppiato di testa e poi gli sono venuti anche i crampi.
Può dare un qualche tipo di fastidio a Carlitos?
Secondo me sì, poi dipende da Carlitos, perché oggi finalmente ha giocato una partita centrata.
Ma perché ascolta Schiaffo al Volo? No, ha sentito.
Perché secondo me il fatto che giocasse uno più giovane voleva metterlo in riga.
Subito. Mm. Beh, è un buon esempio. Peraltro la statistica è impressionante, era la prima partita volta di Alcaraz a tutti i livelli che giocava con uno più giovane di lui. È impressionante, considerando quello che ha fatto Alcaraz, perché è arrivato da numero uno del mondo, giocando sempre da più giovane. Ogni tanto capisci, no? Arrivano questi numeri e ti fermi un attimo a dire wow, perché lì per lì lo dici, no? Wow, vedi la finale di Wimbledon, batte il gioco, dici wow, e poi ti arriva una statistica, un numero totalmente magari che non consideravi, che ti fa mettere un attimo nella dimensione di quanto ha fatto Alcaraz, che è qualcosa di importante, di eccezionale. Scusate se vi ho fuorviato dal discorso di Kecmanovic e Alcaraz. Congi, per te? Anche per te la partita è...
Sì, dipende dal Alcaraz. Ho paura che Kecmanovic risenta delle due maratone. E oggi, come ha detto Jacopo, anch'io non me l'aspettavo, soprattutto dopo che Paul era riuscito a vincere secondo e terzo piuttosto nettamente, per quanto poi è successo appunto la partita precedente, per il tipo di giocatore che è Paul, che comunque ormai si è creato un certo tipo di dimensione da top 20 solido e forte, più verso il top 15 che il top 20, quindi non pensavo. Mi ha stupito il crollo fisico totale di Paul nel quinto, obiettivamente. Quindi sì, non credo che Kecmanovic... Ah, le armi, Jacopo ha detto bene, le armi tecniche le avrebbe.
Però non la vedete
per togliere il tempo ad Alcaraz e quant'altro, però lo vedo, per come arrivano la partita, la vedo piuttosto complicata.
Due parole di numero sull'ultima partita di Zverev, che batte Mikkelsen, lo fa finalmente senza soffrire o rimanere ore e ore in campo, 6-2, 7-6, 6-2, Jacopo.
Ho visto il tiebreak... Però c'è una costante, che è stato Mikkelsen avere la chance di entrare e gli sono uscite tre palle di così. Quindi bene che abbia vinto in tre set, però
poca convinzione.
Lascia troppo l'iniziativa all'avversario, troppo. Poi c'è una domanda su di lui, quindi magari
allora andiamo
più nello specifico.
Va bene, va bene. Andiamo alle domande, è il momento, andiamo subito alle domande. Vai, partiamo da lì a questo punto.
Sì, adesso devo capire qual era quella di Zverev.
O se no parti da quella che vuoi, Jacopo, e ci arriviamo dopo.
Domanda su Zverev, visto, trovata. Scritta mentre stava giocando. Come mai, secondo voi, da inizio carriera in ogni turno dello slam fa una fatica pazzesca contro chiunque? Non ho ricordi di un top 10 che ha avuto problemi così evidenti in questi tornei.
Vero.
e a chi lo paragoneremmo da questo punto di vista. Quest'anno speravo che dopo la stagione che lo ha portato post infortunio fino alle final sentisse meno pressione e giocasse più libero, anche per via di quelli che lo hanno superato, che gli hanno tolto visibilità. Può arrivare numero 5 a fine stagione? Secondo me sì.
Chi era la domanda?
Scusa. Di Marco.
Marco.
Secondo me pure, spero tanto di no. Il perché, secondo me, è semplice. Perché lascia giocare gli avversari e quindi è come se volesse chiedergli: sapete giocare? Fatemi vedere cosa sapete fare. Sì che sappiamo giocare, va bene, continua a lasciare a me l'iniziativa, lo scambio lo decido io, se tu sei bravo ne vieni fuori. Per esempio ne è venuto fuori bene, però se te sei al quinto, al secondo turno. Lui è così, lui preferisce fare un passo indietro e dire stiamo qua, c'è chi vuole avere in mano il gioco e chi preferisce aspettare e vedere. Ho bisogno oggi di rischiare? No, allora stiamo qui. È come la squadra che va 1-0 e dice basta, adesso difendiamo perché intanto non ci fanno mai gol, e chi invece vuole continuare a giocare perché probabilmente si divertono anche di più.
Certo, mentalità da cui
ognuno
È fatto a suo modo, che però in questo caso, anche perché con i mezzi tecnici che ha Zverev, non lo aiuta.
Mi sembra un discorso che abbiamo fatto su un giocatore italiano qualche giorno fa.
Sì, è un discorso, alla fine un po' simile a quello di Musetti.
Che però Musetti non ha la prima di servizio di Zverev, e quello sarebbe...
Esatto.
Puoi cambiare un po' modo di giocare, in realtà dovresti fare il contrario, perché avendo una prima così dici... Break, vienimelo a fare. Quando vado in risposta io tiro, prima o poi il game in cui me ne entrano tre e lui fa un errore arriva, invece certo. No,
anche perché le capacità tecniche per fare quello che dice Jacopo le ha, non è che è tecnicamente limitato da dire io non sono in grado in risposta di fare questa cosa qui. Lui lo è, perché comunque il diritto è insicuro quando è lui che è insicuro, perché io l'ho visto
giocare. Ci sono le partite di dritto, esatto. Che Zverev fa i buchi,
esatto, quindi
poi di rovescio all'anticipo mai. E giocandolo così in entrata è già proiettato verso l'avanti, a rete ci sa stare, in più ti vedi arrivare uno che è 2 metri,
lobbami
o trovami quello spiraglio, ti mette sotto pressione.
Niente, però ha ragione Marco a sottolineare il fatto che tantissime volte in carriera
Slam
era diventato quasi veramente una cosa psicologica, perché non è possibile che uno che vince 2 volte le finals, che fa quei tipo di tornei nei Masters 1000 ha le finals,
le Olimpiadi,
ai tornei dello Slam venisse fregato più o meno da chiunque, da un giocatore di turno.
Poi magari la vince,
no, ma ne ricordo
chiunque
tantissimo.
Va in campo con Zverev dice io me la gioco, non è vado in campo con uno anche
e
meno
forte.
Ce n'è
un qualcuno di simile, visto che era una parte della domanda?
Che era così passivo.
Domanda storica per voi, esatto. Io memoria storica non ne ho tantissima, lo sapete.
Ci dobbiamo pensare un
Pensateci anno. Pensateci e intanto andiamo alla prossima.
Allora, Edoardo, tornando un po' a quello che abbiamo detto di Chang, dice: sento spesso tanti commentatori porre l'accento su quanto sia pericoloso il servizio slice a sinistra di un giocatore mancino.
Sì.
Ma per quale motivo a livello tecnico viene considerato più pericoloso di un servizio slice da destra di un giocatore destrorso?
Perché da destra il destro sullo slice ha il diritto e quindi ha maggiore allungo.
Risposta perfetta.
E questa è la motivazione principale, e poi perché sei molto più abituato a fronteggiare lo slice da destra del giocatore destro rispetto allo slice mancino da sinistra, perché i mancini sono, come ben sappiamo, sulla faccia della terra molti meno rispetto ai destri.
Io non mi permetto di aggiungere nient'altro.
No, poi Jacopo... non è stata, scusa se ti ho interrotto, stata trovata, allora, che il mancino trovi meglio quell'angolo rispetto al destro è una di quelle cose che
non si capisce in fondo.
Si sa che è così.
Riesce a stringere di più l'angolo, non so quale motivo, rispetto al destro a stringerlo di qua.
Però
riesce ad angolarla ancora di più, quindi a buttarti ulteriormente fuori.
Che è qualcosa che evidentemente hanno solo i mancini, perché sennò...
Che però da un punto di vista biomeccanico non sono riusciti a spiegare in maniera precisa, specifica. Cioè ci sono alcune... nella tecnica, il bello della tecnica è che biomeccanicamente ci sono delle cose che quelle sono, se le fai va in un modo, se non le fai non può andare sempre bene, può andarti bene, ma da un punto di vista proprio scientifico ci sono alcune cose che vanno fatte. Quella è risaputo che è così, ma non riescono a spiegarlo in una maniera scientifica, dire ok, il mancino ha quegli angoli di torsione del bacino, del busto, bla bla bla, la mano, però è così, però la motivazione principale è quella che ho detto all'inizio, che
perfetto,
comunque il diritto ti dà più a lungo rispetto a rovescio, anche se lo giochi a una mano, basta provarlo a vuoto come ho fatto io adesso per chi ci sta guardando.
Certo, qua sei così di là, riesci a fare un po' di più. Jacopo, una ancora, dai.
Visto ne ho tre, però due sono flash.
Va bene, le facciamo, vai.
Facciamo per ultime.
Sì, giusto, perché comunque...
Daniele!
Scusami, schiaffoalvolo@gmail.com, penso che Ale Codina prima l'abbia fatto passare anche in sovraimpressione. Eccolo qua, per chi ci sta guardando in versione YouTube. Vai.
Volevo chiedervi, dopo aver giocato una partita molto lunga, come ha fatto Mannarino, può succedere che un giocatore decida di non allenarsi il giorno dopo, comunque... lo fa lo stesso perché vuole provare delle situazioni che potrebbero tornarle utili nella partita successiva?
Sempre tu, Congi, io qua non ho fatto il giocatore.
Sì, può succedere che non ci si alleni, difficile che non faccia proprio nulla, nessun tipo di giocatore, anche se è morto, devastato, distrutto, qualcosina fai, anche proprio solo la mezz'oretta a scioglierti con l'allenatore, che quindi non ti dà nessun tipo di impegno, prendi il campo all'ora che vuoi, non ti impegni con neanche solo semplicemente con lo sparring, però devi assolutamente mettere in moto il corpo, quindi poi che sia magari invece qualcosa solo dal punto di vista fisico, però già che ti devi muovere colpisci la palla, perché okay, no? Quindi tendenzialmente potrebbe capitare, ma nulla assoluto, no, non fa neanche bene.
Jacopo, peraltro, visto che stiamo parlando di Mannarino, ieri qualcuno ha fatto un paio di battute, giustamente, ma no, figurati, lo mettono di sera, un po' di rispetto per Mannarino che ha giocato 15 set e 12 ore in campo. Mannarino versus Novak Djokovic, sessione diurna.
Tra l'altro con Djokovic che non giocava di giorno da un secolo.
Dal 2021 contro Tiafo, 15 partite fa, gli ottavi del 2021, quindi... De Minor, c'era De Minor e quindi De Minor Rublev si prende la prima serata, la TV australiana avrà fatto un certo tipo di pressione, suppongo, e Djokovic va di giorno. Io sono sorpreso, tu hai questo sguardo? No.
No.
No. Però ieri avevamo detto, dovrebbero.
Dovrebbero, però poi così uno la smettono di dire che Djokovic non gioca mai di giorno.
Due.
E a Djokovic fa piacere giocare domani a quell'ora con Mannarino.
C'è una domanda con... titolo, Jacopo sei grande, chiusa okay.
No, quella non la leggo perché però... è ancora in grassetto, non l'ho ancora letta. Le ultime due sono scherzose.
Vai.
Carmenio, Jacopo, potresti leggere la domanda di ieri, tre punti di domanda? No. Gaetano, oggetto, Jacopo, se non leggi la Roma oggi perde. Non ti leggo, se non vinciamo sei segnalato.
Sì, segnalato.
Perfetto, queste erano le domande di schiaffoalvolo@gmail.com, continuate a farle, poi siete nelle mani del dottor Lo Monaco, quindi io me ne chiamo fuori, dovete passare la Corte Suprema.
Che spettacolo. Ma perché non leggiamo Jacopo sei grande?
Di Jacopo Lo Monaco, no, ormai andiamo, domani, schiaffo, domani. Andiamo allo schiaffo del giorno. Inizio io? Posso iniziare io?
Ah, ok, perché se no ce l'avevo io la tua.
Io
posso leggerla?
Io lo schiaffo lo do a Jacopo.
Esatto.
Allora io lo schiaffo lo do a Jacopo e lo racconto banalmente perché...
Posso leggere il tuo messaggio?
Sì, certo.
Allora, ieri sera Simone mi scrive e dice... ore 18:14. Mi chiameresti al telefono al termine del primo set di Dodin Burel? Così io mi metto sveglio in quel momento e sparato vengo su. Adesso...
Sì, magari censuralo un po', ecco. Nel senso.
Sperando non faccia 6-0 una delle due nel secondo set, ma dubito. Io, ok, lui, ti ricordi? Altrimenti la buco, mi affido alla tua chiamata. Dopo un minuto mi scrive, ho chiesto anche a Riccardo, così siete due e sono sereno. E io, dopo che ho letto, ho pensato, che schifo, non si fida di me, no? Stamattina sto commentando con lui Zheng e Wang, a un certo punto Fabio mi fa vedere un messaggio di Simone che dice Jacopo non mi ha chiamato. quindi me lo sarei autoinflitto.
Aspettate, ma ce n'è una ancora più bella, perché si è dimenticato di leggere una parte dove la sua risposta è sta in una botte de ferro. Ha risposto sta in una botte de ferro e io lì in quel momento ho avuto paura.
Hai detto chiamo
a una botte de ferro, ho avuto paura, ho detto fammi scrivere anche a Ricky che ho controllato nel database dello schedule del commento della giornata chi era di notte. Ho detto c'è anche Ricky lo so che è preciso, sento anche Ricky.
Non ha mica chiaramente chiesto a me.
La chiamata è arrivata da Riccardo Bisti, che ringrazio per aver permesso di avere un commento a Grigspur contro Casò, che altrimenti sarebbe andata bucata. Quindi schiaffo a Jacopo.
Sì, meritatissimo.
Chi, tu ce l'hai, Congino?
Io ce l'ho un po' a te, che hai chiesto a Bisti e non hai chiesto a me.
Ah, quindi ti sei offeso.
Mi sono offeso.
Però eravate in cabina assieme, ho detto magari se sono distratti. Ho ragionato anche su sta cosa.
Ok, va bene.
Sono distratti bene dalla partita, è meglio avere qualcuno fuori da quella partita. E
sei
quindi questa è la mia.
Bene, bravo.
No, non mi sono salvato, è tutto ragionato. Voi pensate che qua c'è uno sprovveduto, ma questa testolina qua pensa a tutto. Quindi un po' a me e poi l'altro.
No, io non ho uno schiaffo odierno, ho uno schiaffo di 2 giorni fa che avevo chiesto a Jacopo.
Vale, anche ritardato.
Vale, solo che Jacopo anche lì casualmente si è dimenticato. E
non è vero, mi dimentico le cose.
Lo schiaffo è a Zverev, che dopo la partita con Klein, in conferenza stampa, nel dire che non conosceva l'avversario, che è una cosa legittima, a mio avviso un po' esagerato, dicendo se lo vedevo passare non sapevo neanche quale fosse la faccia del mio avversario.
Fatto un po' troppo il grosso, dici.
Ci sta che tu non conosca Klein, ci mancherebbe altro. Ci sta anche che per un giocatore di quel livello si occupi il team di guardare le sue partite
però
precedenti.
Però anche meno.
Però addirittura dire, poi può anche essere vero, mi può star bene, non lo dire in conferenza.
Perfetto,
stampa.
va bene, lo accettiamo il tuo schiaffo.
Grazie.
Jacopo?
Era quello.
Era l'autoschiaffo, te lo sei autoinflitto, va bene, perfetto. Siamo al giochino, ragazzi, siamo al giochino.
a Parigi inventiamoci un altro giochino.
A Parigi secondo me non usciamo vivi.
No, inventiamoci un altro
giochino.
C'è
uno sguardo, Jacopo, che è tutto un programma. C'è il leader Fabio Colangelo che trova Jan Strenska 4 su 6, l'avevo preso anch'io, quindi è buon per me. Io però sono ben lontano, sono 2 su 6, quindi sono lontanissimo.
Strenska sfavorita.
Sfavorita, sì, e ci stava, onestamente. Sì. Il ragionamento l'abbiamo fatto ieri ed è stato un buon ragionamento. Visto quello che è successo poi. Roby sbaglia perché aveva Ostapenko e viene tradita. E sbaglia anche Jacopo perché prende Azarenka, ma aveva detto in 3, invece Azarenka lo frega.
5-2 la non era facile perché avevamo coperto quasi l'intero match, tranne il 2-7-0. È come giocare 27 numeri su 36 alla roulette, sì. Invece lo 0
quindi il povero
e va proprio là.
Classico. Non hai mai fatto, dalla storia del giochino, che ormai è un po' lunga, 0 su 6 non l'avevi mai fatto, Jacopo. E quindi...
Ma il mio obiettivo è 0 su 15.
No, dai,
no 14 no, perché il primo giorno non abbiamo
fatto. No. Non posso accettare questo, anche perché in teoria qualcuno magari vorrebbe ascoltarci anche con un senso su questo.
Ma c'è chi gioca il contrario.
Ah, va bene, perfetto.
Però poi il nostro però... magari passare come diciamo esperti di questo sport non ci fa molto.
Sì, io sono in
polemica.
In polemica.
Lui è in polemica,
sciopero.
Sciolto. La Roby ieri ha provato...
Poi io quando scioglievo sciolgo, cioè non ero di quelli che detto, mezzo sciolto e poi vi riprendevo a giocare.
No. La Roby ieri ha provato Congi a dirgli dai, ma no, devi reagire,
visto,
giustamente.
Ho visto.
Te lo dice anche Roberta Vinci.
Guardo,
niente,
guarda,
non ce n'è.
Vi guardo e vi ascolto.
Non ce n'è. Congi, partiamo da te che sei
ispirato.
Chip leader, come si direbbe in linguaggio pokeristico.
Difficile oggi, però visto che vogliamo andare un po' sul...
Sei a 4 su 6, te lo puoi permettere.
Sì, ma no, ma poi secondo me da sfavorito ci sta a prendere De Minor.
De Minor sfavorito con Rublev. E me lo segno. Vi do quella della Roby, che è Marta Kostiuk, adesso non mi ricordo mai la... Con Timofieva non ho, hai le quote?
Mi sembrava 1,50, 1,60 più o meno.
Abbiamo cambiato la natura del giochino, quindi è semplicemente
la
prendi
quota,
quella,
sì,
che quella è proprio 1,50.
Pensa che io vado ancora più sotto perché prendo Mirra Andreeva.
Bravo.
Quindi...
Jacopo prende Djokovic con Mannarino.
Queste sono le giocate alla Zverev, proprio Braccini.
Braccini, Andreeva, De Minor e Kostiuk,
no,
perché
De
l'obiettivo
no.
Vorrebbe essere
no,
dare
aspetta.
Qualcosa che uno fa.
De Minor è
sfavorito comunque.
Cioè, anch'io ho preso
siamo,
dei
siamo
favoriti.
Siamo io e la Roby che siamo però... andati oggi in contenimento. Per me Andreeva...
Cioè, abbiamo detto abbiamo detto partite dove ci sentiamo sicuri e dove non è esagerata la...
Esatto, esatto. Poi se vuoi prendersi qualche rischio in più, ci siamo. Jacopo, dai!
Io dico che De Minor Rublo finisce al quinto.
Bello, bello. Però, mi piace così aggressivo.
Jacopo, quindi è tipo quinto set sì De Minor Rublo. Va bene, ragazzi, un ringraziamento a voi per essere state qua, chi ci ha ascoltato, alle codine fra quattro ore alla parte tecnica. Chiudiamo chiaramente ricordandovi gli appuntamenti più importanti domani: Sinner contro Khachanov, terzo match non prima delle 6 del mattino sulla Margaret Court Arena. Puntate la sveglia, tanto è domenica? È domenica,
sì,
giusto?
È domenica.
Perfetto. Allora, se la puntate alle 6:30 probabilmente non è ancora iniziato.
No, no, però io posso dare un consiglio: fatevi chiamare dallo Monaco. Cioè, mandate sulla mail il vostro numero allo Monaco, vi chiama lui per svegliarlo.
Non è un servizio gratuito.
Non è un servizio gratuito, vi costerà.
Però non è neanche, pure essendo pagamento, non è assicurato.
Non è assicurato.
No, no. Ah, se pagano sì, sì. No.
Se no vengono rimborsati.
Okay. Ho con capito, però magari perdo due ore. Ah, con interesse. Nel senso, perdo due ore di Sinner, che per me era la cosa più importante della mia vita, i danni morali.
C'è un pulsante sul telecomando con una R.
Registrato.
Poi è vero che magari non registra un po' quello che gli pare.
No, e poi non è la stessa
cosa. Poi c'è sempre lo spoiler.
No, esatto. No, non è la adesso è veramente
non
impossibile.
Non sono mai riuscito a vedere nulla di registrato in vita mia. Nulla.
No, io sì.
Nulla. No, lo so che tu sì. Sì, io sì, per me no. Se non è live, ho perso il gusto e vado a vedermelo da qualche parte. Va bene, su questa divagazione, ragazzi, un saluto a tutti, un ringraziamento, un appuntamento a voi.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.